al Signore. Gloria a Dio. Leggiamo, fratelli, stamattina un brano che troviamo nel libro dei Numeri, al capitolo 21. Leggiamo dal verso 1 fino al verso 9. Numeri capitolo 21, leggiamo insieme dal primo verso fino al verso 9. Dio benedica la sua parola ai nostri cuori. Grazie a te, Gesù. Alleluia. Il re cananeo di Arad, che abitava nella regione meridionale, avendo udito che Israele veniva per la via di Atarim, combatté contro Israele, fece alcuni prigionieri. Allora Israele fece un voto al Signore e disse: se tu dai nelle mie mani questo popolo, le loro città saranno da me votate allo sterminio. Il Signore ascoltò la voce di Israele e gli diede nelle mani i cananei. Israele votò allo sterminio i cananei e le loro città, e a quel luogo fu messo il nome di Corma. Poi gli israeliti partirono dal monte Or, andarono verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom. Durante il viaggio il popolo si perse d'animo. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero. Si riferivano alla manna. Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta, e avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Fin qui la lettura della parola del Signore. Il serpente di bronzo, il serpente di rame. E questo episodio biblico ci racconta un po' di questa peculiarità, questa istruzione un po' così che Dio diede a Mosè affinché il popolo potesse uscire fuori e guarire da questi morsi velenosi che purtroppo furono causati dallo stesso atteggiamento e comportamento di Israele. Ora, per 39 anni il popolo di Israele stava vagabondando un po' per il deserto. Avevano perso l'opportunità tanti anni prima di entrare nella terra promessa per mancanza di fiducia, per disubbidienze, per mancanza di visione, per mancanza di fede. Rifiutarono di entrare nella terra promessa, impauriti che c'erano giganti. E ahimè, un viaggio che doveva durare poco sembrava che durasse all'infinità. Ahimè, fratelli, le conseguenze del peccato spesso le vogliamo scaricare su altri. Infatti il popolo in qualche maniera si stava scaricando tutto su Mosè, su Dio. Arone ormai non c'era più, era morto da poco. Perché ci hai fatto uscire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto? È come se avessero cancellato un particolare. che loro non hanno voluto entrare nella terra promessa, perché loro erano convinti che il loro discernimento, che la loro valutazione dei fatti erano valutazioni migliori di Giosuè e di Caleb. Erano convinti che, se vogliamo, la loro opinione valeva più dell'opinione di Dio. E Dio ci aiuti, fratelli, di non peccare di presunzione, dove il popolo di Dio rischia in alcune occasioni di voler sembrare più preparati, più intelligenti di Dio stesso. E la conseguenza, fratelli, è la morte. La conseguenza è il non prosperare. La conseguenza è girare a vuoto. Che Dio ci dia grazia di riconoscere che Dio ha sempre ragione. E noi dobbiamo avere e dire: Signore, dacci più fede, affinché possiamo essere popoli che non girano a vuoto, ma possiamo realizzare e afferrare le tue promesse. Il testo biblico descrive il popolo in questo periodo come impaziente. Il verso 4 dice: a motivo di questo viaggio che durava ormai molto, il popolo si è perso d'animo. Ora, già tanti israeliti morirono in quei 39 anni. Dicevo poco fa, anche Aronne, il fratello di Mosè, era morto. E quindi, man mano che crescevano altri, la nuova generazione, non è che era tanta diversa da quella precedente. E infatti nel verso 5 vediamo come anche questi, come fecero altri, iniziarono a mormorare e lamentarsi contro Dio e contro Mosè. Peccarono, e le conseguenze del peccato portarono la presenza di questi serpenti velenosi nell'accampamento. E io, fratelli, voglio ricordarci stamattina alcune realtà connesse al peccato. Intanto la realtà del peccato, in risposta a questo atteggiamento blasfemo, il Signore mandò nell'accampamento dei serpenti velenosi che mordevano, e chi veniva morso moriva. Probabilmente questi serpenti velenosi, in alcune tradizioni, vengono chiamati serpenti ardenti. Furono chiamati così probabilmente perché il bruciore, l'infiammazione causati dal loro morso portava questo senso che tutto ardeva, bruciava. E fratelli, vi ricordo che come il morso del serpente era mortale, la Bibbia ci ricorda che il morso del peccato produce la morte. Il salario del peccato è la morte. Il serpente antico non cerca altro se non quello di uccidere, rubare e distruggere. Quanto più possibile, il peccato oggi ancora morde. E abbiamo bisogno ancora di cercare nel Signore il nostro rimedio. Sì, la realtà del peccato. Ma questo brano ci parla anche, grazie a Dio, del ravvedimento del popolo. Perché quando iniziarono questi serpenti velenosi a mordere e molti morirono in Israele, il popolo si reso conto che avevano bisogno di invocare Dio, avevano bisogno dell'intercessione di Mosè. Quella stessa persona a cui sono andati per mormorare, per lamentarsi, per addirittura dichiarare quanto era disgustoso e nauseante la manna che Dio provvedeva miracolosamente. Ora questo stesso popolo chiede aiuto e confessa: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. In quel momento di grave urgenza e disperazione, Israele corre a Mosè e confessa il loro peccato. Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore. Ora chiedono a Mosè di parlare con Dio a favore loro. Un atteggiamento totalmente diverso. Prima parlano contro Dio, ora chiedono a Mosè di parlare con Dio. Quanto è bello, fratelli, parlare con Dio invece di parlare contro Dio. Quanto è bello pregare con i fratelli e non parlare contro i fratelli. Che il Signore ci insegna che la nostra bocca serve per parlare con Dio e non parlare spesso contro. Dio desidera che noi possiamo essere un popolo che comprende la potenza di parlare contro, che è una potenza negativa. Il parlare contro produce dei risultati devastanti, ma nello stesso modo che il parlare contro distrugge, il parlare contro è anche potente, perché il parlare con Dio produce dei risultati gloriosi, porta perdono, guarigione, liberazione. Signore, insegnaci a parlare di più con te e parlare con te insieme ai fratelli. Mosè, la volta scorsa siamo venuti e abbiamo parlato contro di te, contro Dio, ma ora vogliamo con te e desideriamo che tu parli con Dio per noi. Fratelli, i problemi le soluzioni, i rimedi alle difficoltà e alle avversità che noi possiamo trovare, i rimedi per quei momenti dove siamo scoraggiati, dove siamo afflitti, quei momenti dove perdiamo l'animo perché le prove sono tante, quei momenti possono essere risolti non parlando contro, ma solo quando parliamo con. Troveremo sollievo, troveremo delle risposte, vedremo il Signore operare in maniera gloriosa. Sperimenteremo la compassione e la misericordia di Dio. Sia benedetto il nome del Signore. Un popolo si ravvede, la punizione inflitta, questi serpenti velenosi che mordono, ha portato il popolo a chiedere aiuto in preghiera e suppliche, così indicando un profondo ravvedimento da parte del popolo di Dio. Fratelli, non c'è perdono per i peccati se non c'è ravvedimento. Ed è importante che noi ci ricordiamo a quanti ci ascoltano, che il ravvedimento gioca un ruolo indispensabile per quanto riguarda il rapporto tra Dio e l'uomo. Il ravvedimento è una terapia spirituale che include vari componenti. Questa terapia spirituale che riguarda il ravvedimento può essere espresso in alcuni punti. Intanto, il ravvedimento ci dice che noi vediamo il proprio peccato. Il ravvedimento è in primo luogo rendersi conto di essere un peccatore. Israele ha dovuto rendersi conto che il loro vagare nel deserto non era colpa di Dio, e che i serpenti velenosi nell'accampamento non era colpa di Dio. Dovevano rendersi conto che la loro vita era tale perché loro hanno peccato. Nel ravvedimento gli occhi spirituali vengono aperti e ci si vede bisognosi del perdono di Dio. Nel momento in cui l'uomo realizza la piaga del suo cuore, egli in seguito ne ha dolorato e cerca un rimedio. Quando un malato comprende di essere ammalato, poi cerca aiuto. Comincia lui a rendersi conto, ho un problema. Non si risolvono i problemi negando l'esistenza, bisogna prenderne atto e bisogna vedere il proprio peccato. Quando vediamo il proprio peccato, subentra un secondo elemento del ravvedimento, la tristezza per il peccato, perché il ravvedimento porta con sé in una certa misura di tristezza. Paolo, scrivendo alla chiesa di Corinto, nel capitolo 7, dice che c'è una tristezza secondo uomo e c'è una tristezza secondo Dio. E quella tristezza secondo Dio è una tristezza positiva, perché esprime una realtà, un dolore interiore sincero, un dolore che si concretizza profondamente nell'intimo. Nel giorno della Pentecoste, i presenti a Gerusalemme, alcuni di loro ridicolizzavano quello che sentivano. Hanno dichiarato: questi uomini in alto solaio sono ubriachi. Dopo che hanno ascoltato la spiegazione di Pietro, dice la parola, furono compunti nel cuore. Erano rattristati, cioè erano scombussolati. Hanno sentito parlare Pietro, dice: cosa dobbiamo fare per essere salvati? La consapevolezza di aver offeso Dio produce un'afflizione palpabile. E per quanto questa tristezza, secondo Dio, produce sofferenza, ed è giusto che sia così, però gloria al Signore, perché non è una tristezza che fa annegare il cuore. Cioè lo Spirito Santo ci convince di peccato non per farci affogare nella nostra tristezza, perché lo Spirito Santo subito, dopo aver compunto il nostro cuore, ci incoraggia, ci solleva, ci indica che c'è una via di uscita. Inizia a costruire in noi fiducia, per usare una parola ancora più biblica, fede, perché la fede viene da udire e udire la parola di Dio. L'altra sera con Angelo eravamo insieme a Stone e dicevamo questo. E noi con i microfoni qui, e dicevo, è importante come si sente, perché la parola della Bibbia dice che la fede viene non da ciò che si vede, ma da ciò che si sente. E stavamo parlando di che quando si costruiscono i locali di culto, la cosa più importante è l'acustica e non tanto l'estetica, perché la fede viene da ciò che si ascolta, e se non si può sentire, parentesi chiuso, Ma quanto è importante la fede nel dire sì, sono un peccatore, ma non mi devo disperare. È vero che ho sbagliato, ma non devo sprofondare in una commiserazione totale e assoluta. Perché? Perché c'è una via di uscita. Il suo nome è Gesù. Ci si vede il proprio peccato, si è tristi per il peccato, ci si vergogna del proprio peccato. Oltre ad una tristezza interiore, ci si vergogna per l'atto compiuto, pensando a ciò che Cristo ha dovuto subire e quanto ha sofferto a causa delle nostre iniquità, noi ci vergogniamo e ci rendiamo conto di non apprezzare l'amore che Dio ha per noi. Perché Dio ci ama. Dio manifesta la grandezza del suo amore in questo, che quando eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Sì, ci si vergogna del peccato. Il popolo: abbiamo peccato, abbiamo parlato contro di te. C'era questo ravvedimento. Prega il Signore, che il Signore allontani da noi questi serpenti. Quando c'è il ravvedimento succede anche un'altra cosa collegata al vergognarsi, cioè cresce in noi un'antipatia, siamo indignati verso il peccato, si vuole piacere al Signore, Però, fratelli, dobbiamo fare attenzione, molta attenzione, perché l'antipatia, l'odio, essere indignati verso il peccato non ci deve portare ad odiare il peccatore. I peccatori non ci devono essere antipatici. Noi possiamo essere antipatici a noi stessi. Noi dovremmo dire ma a noi stessi qualche cosa. Ma vogliamo mostrare verso il peccatore una comprensione, una consapevolezza e anche offrirgli la possibilità di uscirne fuori. Gesù guardava le folle e aveva compassione, perché sapeva che avevano bisogno di uscire dal loro peccato. Confessare il peccato. La confessione dei peccati è una forma di autoaccusa. Israele si è autoaccusato. Si è autoaccusato. È bello confessare i nostri peccati. Autoaccusare. La Bibbia non dice di confessare i peccati degli altri. Quando noi confessiamo i peccati degli altri, è come se noi stiamo accusando gli altri. Invece la Bibbia dice che noi dobbiamo confessare i nostri peccati, dobbiamo autoaccusarci e dire come fece quel pubblicano al Tempio, battendo il petto, Signore, abbi pietà di me. Il vero pentimento porta ad una confessione spontanea, volontaria. Nel confessarsi l'anima si umilia alla presenza di Dio e in quel momento noi esaltiamo la misericordia del Signore. La confessione è un mezzo per permettere alla grazia di Dio ad essere efficaci in noi. Confessiamo dunque i nostri peccati e il sangue di Gesù ci purifica da ogni iniquità. Raccontare tutto a Dio libera l'anima nostra dal peso schiacciante del peccato. La confessione è come una pompa che espelle acqua sporca. Quando entra per motivi di una falla, quando ahimè c'è un diluvio, no? Le nostre case si riempie d'acqua. E prendiamo la pompa per buttare tutto fuori, quell'acqua. La confessione al Signore, buttare fuori. E dire, Signore, ti prego, lava, purifica il mio cuore. Il ravvedimento consiste anche nell'abbandono del peccato. Il ravvedimento non può permettersi dei ripensamenti. Non possiamo pentirci con riserva. C'è il solo desiderio di allontanarci dal peccato e avvicinarsi al Signore. Sì, fratelli, dobbiamo accostarci a Dio senza riserva. Non ce n'è riserva da sciogliere. Bisogna andare al Signore con la lista dei peccati e dire, Signore, perdonami. E io sono pronta a vivere ora per te, senza riserva, pronta a allontanarmi dal peccato. Quando il ravvedimento è sincero, ci saranno anche i frutti del ravvedimento. In questo testo vediamo anche il rimedio proposto da Dio. Il Signore disse a Mosè, forgiati un serpente velenoso, mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita. Ora, c'è più di un avvenimento nella vita di Mosè che si collega a Cristo. Alcune situazioni, no, a volte li paragoniamo a delle realtà nel Nuovo Testamento, ma probabilmente questo brano, questo episodio è fra quelli più chiari che vengono collegati a Cristo Gesù. Perché? Perché in Giovanni capitolo 3, verso 14, il Signore stesso dice: e come Mosè
innalzò il serpente nel deserto. Così bisogna che il figliuol dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gloria a Dio! Giovanni capitolo 1 usa un'espressione molto bello riguardo al Signore. Di Gesù che viene, si è fatto carne, è venuto un tempo tra di noi, dice il verso 14. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi piene di grazia e di verità e noi abbiamo contemplato. Credere è sinonimo anche con contemplare. Chiunque fissava lo sguardo resterà in vita. Chi contemplava il serpente restava in vita. E chi stamattina contempla Cristo, crede in Cristo, anche se è stato morso e sente ancora nelle sue vene scorrere il veleno del peccato, sarà guarito, salvato. Liberato! Benedetto il nome di Gesù. Tutti gli uomini sono stati morsi mortalmente dal serpente antico, ma mediante l'opera di Cristo e la sua morte e la sua resurrezione ci è stato provveduto l'antidoto. Signore, benedetto sia il tuo nome. Cristo sulla croce non solo ha manifestato il suo amore per l'umanità, ma ha espiato il nostro peccato, pagando per esso con la sua vita. Per Israele rifiutare di guardare al serpente di bronzo sarebbe stato una condanna a morte sicura. Oggi al peccatore è richiesto di guardare a Gesù, così da ricevere il dono della vita eterna. Non guardarlo, non contemplarlo, significa condannare se stessi a una separazione eterna da Dio. Ma il peccatore può essere consolato nel Signore. Sì, verso 9 dice la fine, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Nell'accampamento ora c'era una speranza. Nell'accampamento si è presentata una possibilità. Sì, c'è conforto nel Signore, perché il peccato può essere perdonato. Alla donna che ha versato molte lacrime fu detto da Gesù che i suoi molti peccati sono stati perdonati. I peccati possono non solo essere perdonati, ma possono essere dimenticati. Quando Dio perdona, non ti chiederà mai più conto di quel peccato che hai commesso, perché Dio prende i nostri peccati e li getta in fondo al mare. E un Dio onnisciente volutamente non si ricorda più dei nostri peccati. Subentra una pace nella propria coscienza. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Benedetto il nome del Signore. Non c'è più quell'infiammazione, quel dolore di una coscienza che ci condanna. Ma c'è il balsamo della pace che ci dà serenità nel sapere che nel guardare a Cristo noi abbiamo la vita. Il serpente di rame nel tempo, purtroppo, divenne un oggetto di culto. durante il periodo del re Ezechia fu distrutto. Perché? Perché il serpente di rame serviva per una sola occasione. Non doveva essere qualcosa da conservare o un rito da osservare. Serviva per quel momento, per quell'occasione. E non doveva diventare un oggetto di adorazione o di culto. Serviva per una sola occasione. E questo ci ricorda che Cristo è morto una volta soltanto. Non c'è bisogno che Cristo risale sulla croce. Non c'è bisogno che noi dobbiamo tenere Cristo sulla croce. Non c'è bisogno che noi dobbiamo guardare e fissare i nostri occhi fisicamente su Gesù che è sulla croce. Quel atto è stato compiuto una sola volta e per sempre. Così ci lo ricorda lo scrittore agli Ebrei. È stato un gesto sufficiente per perdonare i peccati di ogni generazione, di ogni uomo che ha vissuto in ogni epoca. Benedetto sia il nome del Signore. Quel sacrificio unico è sufficiente per tutti i tempi. E non solo. Cristo non è rimasto in croce, ma Cristo è risorto e vive nei secoli dei secoli. Sta alla destra del Padre, è coronato di gloria, di splendore e di maestà. Sì, Gesù è diventata maledizione per noi, perché dice, è scritto, maledetto è colui che viene appeso al legno. Ma egli è risorto, egli è stato restituito la gloria che aveva già prima presso il Padre. Sia benedetto il nome del Signore. E quindi oggi, in Gesù, noi abbiamo una figura straordinaria, completa. Il popolo, e sto per concludere, andò da Mosè per chiedere intercessione presso Dio. Dio dice a Mosè di realizzare questo serpente di bronzo. In Gesù abbiamo il sacrificio, abbiamo il Salvatore, abbiamo il Redentore, abbiamo l'intercessore. Cioè in Cristo abbiamo tutto pienamente. Oh, gloria al nome del Signore. Nella Scrittura sono tante le cose che servono per illustrare, per fare da tipologia nei confronti di Gesù. Quante sono le realtà nella Scrittura, tante cose che ci fanno capire vari aspetti del Signore, e tutti questi aspetti si completano in colui nel quale abita pienamente tutta la pienezza della Deità. Stamattina possiamo lodare il Signore, perché chiunque si accosta a Gesù può trovare il rimedio per il peccato. Qualsiasi morso velenoso può trovare ristoro e guarigione, liberazione e perdono presso la croce di Cristo Gesù. Sia lodato il nome del Signore. E questo Dio che ha provveduto un rimedio così straordinario è un Dio che noi vogliamo ringraziare, servire, apprezzare e adorare. Sì, è un Dio meraviglioso, paziente. Perché ci hai fatto uscire fuori dall'Egitto? Come? Io ho sentito, dice Esodo capitolo 3, Dio stesso che disse a Mosè: ho sentito il grido, ho visto l'afflizione del mio popolo, sono sceso per liberarli. in maniera gloriosa ha manifestato Dio tutta la sua potenza e tutta la sua superiorità su tutti gli vari dei egiziani. Perché, fratelli, le varie piaghe dell'Egitto, oltre ad avere delle realtà fisiche, erano anche indirizzate per mostrare che Dio era più grande di ciò che per gli egiziani veniva considerato sacro o divino. Il Nilo, che era un fiume sacro, l'Iddio Yahweh è in grado a destinare il vostro fiume sacro a diventare sangue. Sia lodato il nome del Signore. Voi che adorate l'Iddio delle mosche, il Signore li tira fuori, li crea. Sia lodato il nome del Signore. E il Mar Rosso. Lì al Mar Rosso c'era un tempio costruito ad una divinità molto forte. Baal Sefon era il nome di quella divinità. E davanti a Baal Sefon il Signore ha aperto il Mar Rosso per dire: voi non potete, tu divinità che guardi e sorvegli sopra il Mar Rosso, il tuo sguardo non può fare niente, perché io sono il creatore del cielo e della terra. E se io dico al Mar Rosso di aprirsi per fare andare il mio popolo in libertà, io lo dico e io lo faccio. Fratelli, questo è l'Iddio che noi serviamo. Che Dio ci aiuti a non parlarci contro, ma al massimo ogni giorno parlare con Lui per adorarlo e servirlo con tutto il nostro cuore. Alziamoci, fratelli, adoriamo il Signore stamattina.